Shalom a tutti, ben ritrovati. Questo Shabbat leggeremo la Parasha di Vayetze. Vayetze significa e uscì dal verbo lazzet. Inizia infatti con l'uscita di Jacob da Beersheba e diretto verso Haran. Allora, sappiamo che c'è stata tutta la storia della primogenitura in cui Rivka ha spinto Jacob a travestirsi da Esav per prendere la beacha della primogenitura, cioè del passaggio di testimone da Isacco. Però Esau è molto arrabbiato, odia Giacobbe, e quindi Giacobbe è costretto in qualche modo a lasciare la sua casa. Però se noi prendiamo gli ultimi passaggi della parasha precedente di Toledot, la parasha ci dice che dopo che Esau è venuto dal padre per prendere la beracha, e Israele ha rivelato che quella beracha è stata già presa da Jacob. Allora la Torah dice: fai stom e sapete Jacob la beracha, asher beho aviv, vayome e sabedibo, i che vuoi me per avvi di aigae di Alcovachi, che significa che Esau prese iniziò ad odiare Jacob, inizia un odio perenne, un odio che va al di là di questa circostanza, e lo odia a causa di questa benedizione con cui suo padre l'aveva benedetto, anche se è lui che in qualche modo ha disprezzato la Bechorà Berachà. Questo spesso succede nella psicologia umana, che anziché assumersi le responsabilità delle proprie scelte, a volte uno ha degli impianti per non aver fatto certe scelte nella vita, si arrabbia con se stesso e si arrabbia con la persona che invece ha fatto quelle scelte che forse io inconsciamente avrei voluto fare. Quindi Jacob diventa il destinatario del suo odio. E se dice in quel suo: quando saranno prossimi i giorni del lutto di mio padre, allora ucciderò mio fratello. E Rebecca fu informata di questo progetto di Esau di uccidere Giacobbe, manda a chiamare Giacobbe e dice: ecco, tuo fratello Esau è molto arrabbiato con te e vuole ucciderti. Quindi, figlio mio, ascolta quello che ti dico, alzati e scappa a Haran da mio fratello Labano e resta lì da lui fin tanto che la rabbia, l'ira di tuo fratello nei tuoi confronti non si sarà placata. Guardate il testo della Torah, cosa dice al verso 43: Beata benisce ma becoli becum beachlecha elavan achi hayana. Quindi cum alza di beachlecha e scappa per il tuo bene. Questo lecha, sappiamo che nella Torah questa accezione per il tuo vantaggio, per il bene tuo, come quando ti ha detto a Molech Lecha, vattene via per te. C'è un fratello che vuole ucciderti, quindi la preoccupazione più forte di una madre è quella di salvaguardare l'incolumità fisica dell'altro figlio, quindi gli raccomanda di scappare. Beh, anche Isacco in qualche modo gli dice di andarsene. E al capitolo 28 il testo dice: «Vai che Isacco e Giacob, vai vai Otto, vai Zabbeu, vai Yomer Lotti Karisha, mi benot Kenan, cum lech padena Ram, beta petuela i mecha, becach lecha misha, isha, mi benot la mana achi i mecha». Isacco chiamò Jacob, lo benedisse, lì innova la beata, Baizabeo, gli dà la parola, Baizabeo c'è la parola mitzvah, e gli dette una mitzvah, gli ogni noi ti dice, non devi prendere moglie tra le ragazze di Kenan, alzati, vai a Padana Ram, a casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi moglie di una delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Allora, sia padre e madre stanno dicendo a Jacob di andarsene, di lasciare la sua casa. Però le parole che usano sono un po' diverse. Allora, mentre Rivka dice a suo figlio Becum per Arachlecha, alzati e scappa per il tuo bene, Yitzhak invece dice al figlio Cum lech, alzati e vai. Allora, in tutte e due c'è questa espressione Cum in comune, c'è questo alzati e vai verso un posto, dice Yitzhak, mentre Rivka alzati e scappa. Beh, c'è una bella differenza. Per Rivka la priorità è mettersi in salvo la vita da un fratello che vuole uccidere, quindi bisogna beach, fuggire verso un posto più sicuro. Gli dice vai da Labano, mio fratello. La destinazione che suggerisce il padre è la stessa, però è legata più a Betuel, il padre di Rivka, cioè il suocero di Isacco, il nonno di Jacob. Laban invece è lo zio. Però qui Isacco non gli sta dicendo di fuggire, ma prima di andare, lech significa andare con un progetto molto preciso, significa camminare, il procedere in una strada ben precisa, in cui c'è una mission da svolgere, non è una fuga, c'è una mitzvah ben precisa da realizzare. E qual è questa mitzvah? È non sposare una donna cananea, cioè non sposare una donna che ridistruggerebbe, rivanificherebbe tutto il percorso fatto fino a questo momento, anche se poi la casa, la famiglia di Betuel e di Cavanna, non è che sono proprio l'esempio di Kedusha, però sono meno peggio di altre famiglie, e quindi bisogna dare continuità a questa mission iniziata da Abramo, passata per Isacco, di cui Jacob deve essere il terzo anello di questa catena. Allora, non è solo una fuga per salvarsi la pelle, ma deve andare via da casa con un progetto ben preciso, costruire la famiglia di Israele. E, però in entrambe, sia in Rivka che in Yitzhak, questa progettualità inizia con questa parola cum, alzati, datti una mossa e attivati, come a dire: Jacobo, non stare schiacciato, piegato tutta la vita dal senso di colpa per aver ingannato tuo fratello. Probabilmente l'inganno c'è stato, anche se Esav si è venduto questa primogenitura, anche se non solo ha voluto svendere e svalorizzare, ma la Torah ci dice che l'ha disprezzata. Però capisco che tu puoi sentirti un imbroglione per aver architettato questo marchingegno del travestimento, come se metaforicamente parlando è come se Jacob, per essere quello che è, per diventare ciò che sarà, deve travestirsi in qualche modo con i panni di Esav, di qualcos'altro, e per cui si porterà questo peso un po' fino alla lotta con l'angelo, in cui questa verrà confermata, verrà legittimata da una sua lotta, da un suo combattimento personale, non soltanto da un inganno. Questo Yitzhak già l'ha detto quando il figlio Esav entra e dice: io voglio la beraha che mi appartiene. Cosa gli dice Yitzhak? Bayome bachicha bemimma baikach birchatecha. Al verso 35 lui disse: ma già tuo fratello si è presentato bemimma. Mimma letteralmente significa inganno, si è presentato con inganno e ha preso la benedizione destinata a te. Quindi Scaglio dice: quello che Jacob ha fatto è un inganno, mi ha ingannato, si è approfittato della mia cecità. Però qui Rashi ci dice una cosa particolarmente suggestiva. La parola mimma, bemimma, con inganno, Rashi dice che va letta con bechokhma, con saggezza. Cioè, Jacob ha agito come un chacham. Come può un chacham agire con inganno? Come vanno insieme l'inganno e la saggezza? Beh, Jacob ha avuto quella saggezza, aiutato dalla madre Rivka, di capire che Esav non può guidare il popolo di Israele, quindi ha dovuto escogitare una qualche strategia anche, diciamo, poco limpida, per prendere quella beraha. che non sappiamo se Yitzhak veramente non si è accolto, non ha visto, o ha fatto finta di non vedere, o non ha voluto accorgersi. Fatto sta che questa parola inganno viene trasformata in saggezza, o ciò che sembra un atto ingannevole è un atto di saggezza. Questa è tutta la figura di Jacob che corrisponde alla dimensione della emet, della verità. Ti tenne metri Jacob, diciamo nella Tevilà. Tu Dio darai la verità, gli darai la giusta verità a Jacob. Tutto quello che sembra inganno, tu Hashem gli fa vedere che è tutto verità quello che Jacob ha fatto. Jacob agisce secondo la verità di Hashem, anche se spesso agli occhi degli uomini tutto questo appare un inganno. Allora è come se Yitzhak dicessero al figlio Kum, ha ingannato, ok, ma non camminare tutta la vita a testa bassa, alza la testa, vai con un progetto. E come inizia questo progetto? Un progetto che inizia con Bayezze, con questa parola uscire, ed è la parasha in cui Jacob Avinu fonda la famiglia di Israele. Nascono in questa parasha le 12 tribù di Israele, primo nucleo del popolo ebraico. E a parte Beniamin, il più piccolo che nascerà nella parasha successiva di Vaishlach. Però perché tutto questo? Tutto questo inizia con questa parola Vaietze e uscì. Beh, è un'uscita un po' strana, perché Vayetze Yaakov Miber Shava Vayere Harana. Giacobbe uscì da Be'er Sheva e andò a Harana. Beh, non sono due posti a caso. Non sono due posti a caso, anche perché qui Rashi ci dice una cosa molto logica su questo Vayetze. Ci dice, Vayetze lo aiazza io dirto bella, Vayere Iago Harana. Non avrebbe dovuto scrivere la Torah questa uscita da Beersheba. Avrebbe potuto dirci semplicemente Bayele Jacob Hayan, e Jacob andò a Hayan, così come gli hanno suggerito il padre e la madre. Belamma ischietziato, e ci dischiede per quale motivo deve ricordare la sua uscita, perché questa storia deve iniziare con Bayezze. Poteva dirci benissimo, e Jacob andò a Haran, e la magice yetziatza divina makom oser oshem. Questo per dirci che quando uno tzaddik, un giusto, esce da un luogo, questo fa molta impressione, lascia un vuoto. Perché nel momento in cui lo tzaddik è in un posto, è nella città, lui attribuisce a questo posto splendore, onore, grandezza. Nel momento in cui lui esce da questo posto, tutto si trasforma, tutto resta un vuoto. Questo è un grande concetto in cui i maestri li assumono in questo modo, che non è il posto che attribuisce Cabot alla persona, ma è semmai è la persona che con il suo spessore, il suo valore dà Cabot al posto. Ancora una volta, non è il biglietto da visita, il ruolo che hai, che da fatti te una persona di peso, di spessore, di cabotte, ma semmai quello che tu fai, quello che pensi, che dici, che dà cabotte al posto che tu ricopri. Cioè, è una cosa che molto al contrario, non è l'etichetta. Allora, perché iniziare con questo Ariezze? Beh, per dirci essenzialmente che Giacobbe non è fuggito, Giacobbe è uscito da Beersheba. E Beersheba risente del vuoto che Giacobbe lascia in questo luogo per andare a Haran. Uscire da una situazione non è la stessa cosa che fuggire da un posto. Tutti diciamo Giacobbe deve fuggire perché il fratello vuole ucciderlo, d'accordo, ma non è una fuga e basta, c'è un'uscita. Io posso fuggire tutta la vita da una situazione indigesta, da una situazione difficile, posso passare tutta la vita a fuggire, ma per tutta la vita mi troverò sempre davanti a me quel problema che io non voglio affrontare. Cioè la fuga è una rimozione. Uscire da un posto significa ingoiarsi tutto quella situazione indigesta, tutta, diciamo, sedimentarla, digerirla, elaborarla e finalmente uscirne. Dio dice, bravo, esci fuori, cioè che dice, esci lì quando gli fa bere le stelle, esci da una dimensione astrologica, in una dimensione che ti ha influenzato negativamente. Gli ebrei escono dall'Egitto, la Yetziat Mitzrayim, e il testo della Torah dice che gli ebrei sono usciti dall'Egitto be'etzem hayom hazeh, nel mezzogiorno, in mezzo al giorno. Perché siamo usciti dall'Egitto in mezzo al giorno? Perché se Hashem ci avesse fatto uscire di notte la Chedicherla mentre tutti gli egiziani dormivano, beh, tutti avrebbero detto, vedi, hanno approfittato che noi dormivamo e quindi sono scappati dall'Egitto. Invece Hashem ci ha fatto uscire di giorno, perché chi vuole venire sfaccia avanti per opporsi all'uscita degli ebrei dall'Egitto. Se io fuggo, qualcuno può fermarmi. Se io esco coscientemente da una situazione, nessuno potrà impedirmi di uscire. Ma cos'è Beersheba e cos'è Haran? Beersheba è il luogo dove Abramo Avinu, Abramo il nostro padre, è giunto, si è insediato in Israele, il luogo dell'insediamento di Abramo e poi di Isacco, è il luogo dove Abramo è giunto dopo essere partito da Haran. C'è una parasha di Lecha, di Abramo, Lot, sono a Sheetzeum e Haran. Abramo aveva 75 anni quando ha lasciato Haran per andare verso Israele, verso Beersheba. È come se qui Giacobbe dovesse fare un percorso aritroso opposto a quello che ha fatto il nonno, cioè non è partito da Haran per arrivare a Beersheba. Jacopo sta uscendo da Beersheba per andare a Haran. È come se una persona per uscire da una situazione, per realizzare un proprio progetto di vita, dovesse in qualche modo tornare indietro e ripercorrere i passi fatti dal suo antenato. I maestri lo paragonano come un cammino, come procedono i gamberi procedono all'indietro, però con uno sguardo in avanti, in prospettiva. E qui sappiamo che, secondo il Midrash, Jacob si sarebbe fermato per 14 anni nella Yeshiva di Shem ed Er, come è successo per Abraham e per Isaac, anche suo padre Isaac. Abbiamo visto che quando è sceso dal monte Moriah, allo shock del monte Moriah, che va a studiare in questa yeshiva per equipaggiarsi, e qui l'equipaggiamento è ancora più necessario perché Jacob sta uscendo nel Galut, sta lasciando Eretz Israele. E dicono i maestri che la Torah del Galut è un po' diversa dalla Torah di Eretz Israele. Per vivere in Galut bisogna studiare una Torah particolare, cioè ovviamente la Torah è la stessa, ma bisogna equipaggiarsi bene. E Jacob ha studiato in questa Yeshua e aggiunge Haran. E soltanto qui, ancora prima di, ci sono diverse cose che deve, prima di creare il popolo di Israele, di dare un futuro al popolo ebraico. Bayifka Bamakom, Bayale Nisham Kiba Shemesh, Bayikach Meamne Amakom, Bayase Meashotam. E Jacob, Baifga, la parola Lifgoa significa imbattersi, da cui quella parola così disgraziata che è un pigua, che è un attentato, no? Qualcosa che colpisce, in cui ci si scontra nel luogo, cioè col monte Moriah, un nipote dice ma come il monte Moriah. Secondo Rashi, qui anche in Talmud, Rashi lo spende dal Talmud, preghia è uno dei modi di definire la preghiera. Cioè, mentre per Abramo stai in preghiera, la mod, stai in piedi, che è tutto molto stabile e solido per Isaac, e la sua contemplare la tefillà, di una contemplazione, quella di Arbit, che qui a Coffissa di sera è un attentato, è un imbattimento, una cosa forte, uno scontro, dove Jacob in questo luogo nel monte Moriah trascorre la notte perché il sole è tramontato all'improvviso, vuol dire che il sole è stato fatto tramontare prima per far addormentare Jacob in quel posto preciso. Si accorcia il tempo e anche lo spazio, tutta la terra di Israele è come se si sintetizzasse in questo fazzoletto di terra. C'è questa concentrazione, contrazione di tempo e spazio per dar vita a questo sogno profetico della scala. Questo tempo accorciato di aver istituito la notte della lotta con l'angelo, in cui l'alba sorge con anticipo. Allora, fa Jacob qui, prese delle pietre, e mi ammiamma come se le pose come cugino, e si stese in quel posto, e sogna questa scala radicata a Monsaverza, e la cima che raggiunge questa scalera ricade a terra, e la sua cima raggiunge il cielo, ed ecco degli angeli di Dio che salgono e scendono in essa. Qui conosciamo tutti il Midrash in cui c'è questa stranezza, verso 11, in cui Vaikach Miabneam Magome prese delle pietre al posto, mentre più avanti, quando si sveglia, Vaikach Miabneam Magome, che Jacob si sveglia al mattino, Vaikach Etaeven, e prese la pietra che aveva usato come cuscino. Allora, qui ovviamente c'è una contraddizione, perché all'inizio sono diverse pietre, mentre poi la pietra diventa una sola. Quante sono queste pietre? Beh, qui ci sono diversi midrashim. Secondo alcuni Midrashim sarebbero state due queste pietre, in cui sarebbero le tavole del patto, che devono in qualche modo come diventare un'unica Torah, come se i nostri doveri verticali verso Dio, i doveri orizzontali verso il prossimo, devono diventare tutto. Secondo altri invece si tratta di tre pietre che rappresentano i tre patriarchi, Abramo, Yitzchak e Giacobbe, dove ognuno rappresenta una dimensione. Abramo, quella del Chesed, Yitzchak, quella del Din, della Gevurah, della Rigore, e Giacobbe, quella della Torah, della Emet. Noi sappiamo, perché poi si dice che ci sono delle cose su cui poggia il mondo, che sono la Gemilut Chasadim, la Avodah e la Torah. Quindi la Gemilut Chasadim sono gli atti di bene, gli atti di misericordia che facciamo e che corrispondono alla dimensione di Abramo. L'Avodah, il culto di cui Yitzchak è il più grande rappresentante attraverso il suo sacrificio personale, Jacob corrisponde alla Torah. Allora lui dice: mio padre e mio nonno rappresentano queste due dimensioni. Se la terza dimensione si accoppia, si affratella a queste altre due pietre, vuol dire io rappresento questa terza dimensione della Torah e sarò quindi il terzo patriarca. Quindi c'è un test da fare. Il Midrash più conosciuto è quello di cui si tratta, di 12 pietre che rappresentano appunto i suoi 12 figli, che ognuno come pezzo di pietra reclama il diritto di essere il giaciglio, il cuscino di questo tzaddik. Allora, qual è qui il test? Beh, il test è qui, in questa prospettiva, possiamo in qualche modo riassumerlo in questo modo, dove qui c'è una grande sfida. Le domande di Jacob sono tante: e come riuscire a mantenere la continuità con suo padre e con suo nonno? Cioè, come riuscire a non perdere nessuno dei suoi figli? Questa è una domanda chiave, soprattutto dopo che Abramo ha perso Ismael, come Isacco ha perso Esav. Io come faccio a mantenere tutti dentro? Come riuscire a rimanere in te, a mantenere la mia identità insieme con noi i suoi discendenti, i nostri figli, riusciranno a mantenere questa identità. Allora, dopo che riesce a unire assieme 12 pietre che si fondono in un'unica pietra, Jacob diventa l'identità integrata di Israele, una declinazione, moltiplicazione in 12 figli di tribù. Sono dei paradigmi di 12 modi diversi di essere diversamente ebrei. Cioè, ogni figlio di Jacob è un pezzo di Israele, è un pezzo diverso, differente, un approccio proprio di essere Israele, tutti compresi in questo grande sogno, che è quello di una scala negli angeli che fanno su e giù, come una dialettica ininterrotta, un ponte creativo a ciò che è alto e ciò che è basso. Questo è il sogno metafora della religione ebraica, religione parola latina che viene dalla radice rilegare assieme, cioè mettere assieme i pezzi, no? E qui cosa può mettere insieme il cielo e la terra? Il celeste e il terrestre, lo spirituale e il materiale. Non un qualcosa di statico, ma un qualcosa in cui c'è sempre un movimento, si sale e si scende. Ci sono degli scambi continui tra ciò che Kadosh Baruch Hu ci comunica verso il giù e ciò che da giù gli mandiamo in su verso il Kadosh Baruch Hu. È come se noi dobbiamo portare un po' di terrestre nel cielo e un po' di celeste in terra. Questo è il legame. Questo avviene in un movimento, soprattutto in un'immagine di una scala che per raggiungere il cielo deve essere molto ben radicata a terra. Però la scala per essere solida in terra deve sempre guardare verso l'alto, verso il cielo, sapere sognare, come succede a Jacob in questo sogno profetico, e riuscire a farci sognare. Shabbat Shalom.